Dunque, il problema della diversità, dice la vostra collega, da un punto di vista oggettivo l'incontro fra diversi è pagante, no? Come dicevamo la volta scorsa a proposito dell'evoluzione, non le teorie evoluzionistiche ma l'evoluzione in generale, sappiamo che l'incontro fra corredi genetici diversi è molto migliore che non quello della riproduzione dello stesso. Quindi una delle poche cose che le varie società hanno in comune, le varie culture hanno in comune, è questo come dire, impulso all'esogamia, no? Dal ratto delle Sabine in poi sappiamo bene che le varie tribù, le varie società vanno a cercare, di solito le donne, perché siamo in un clima patriarcale, quindi vanno a cercare le spose altrove. E questo torna ovviamente utile al gruppo, perché il gruppo in questo modo rinforza il suo sangue, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quindi da una parte c'è un'esigenza di incontro col diverso, dall'altra c'è il problema che il diverso spaventa, come abbiamo detto. Quindi c'è bisogno di una serie di strumenti per far sì che si incontri il diverso, perché è un'esigenza insopprimibile sia da un punto di vista proprio concreto del benessere sociale che da un punto di vista dello sviluppo personale, da un punto di vista della densità abitativa del pianeta oggi come oggi. Cioè coloro che continuano a pensare che si possa chiudere qualcosa sono dei baggiani, scusatemi il termine, o babbani per chi abbia letto Harry Potter, e non sono realistici, no? Tra l'altro vi faccio presente che forse urterò qualche sensibilità, ma chi se ne strafrega, come si dice, noi abbiamo un problema di durata da un punto di vista del gruppo italiani, no, della società italiana. Noi abbiamo un problema di durata perché stiamo finendo, che ci piaccia o no, gli ultimi dati Istat lo confermano ulteriormente, abbiamo perso altri 136.000 nati rispetto agli ultimi anni, quindi la nostra società, se lasciata a se stessa, come vorrebbero questi paladini del Menga, si spegnerebbe. Ad oggi noi abbiamo un bisogno totale di altri, perché non bastiamo più, perché facciamo meno figli, perché non ci interessa fare figli, perché ci sono una serie di complicazioni amministrativo-politiche per le quali fare figli conviene poco, eccetera, cioè perché c'è una pressione impressionante del mondo del lavoro, come abbiamo visto, per cui tu, sì, sarai madre, ma intanto congela i tuoi ovuli perché per questi 20 anni devi lavorare, poi dopo vediamo. Insomma, tutta questa serie di cose fanno sì che la nostra cultura abbia un bisogno matematico, demografico, di inserimenti di altri. Il che vuol dire evidentemente che non è che pigli cani e porci, perché chiaramente non è quella l'idea. Magari sarebbe carino evitare di prendere soltanto i migliori, come stanno facendo in Germania, dove sono molto più intelligenti di noi, la cosa l'hanno capita estensivamente tempo addietro. Ma il punto centrale è che tu devi disciplinare un fenomeno che altrimenti è inevitabile. Non possiamo farne a meno. Già ora, se dovessimo respingere tutti quelli che vorrebbero che si respingessero, gran parte delle aziende agricole, gran parte delle industrie, gran parte del commercio al minuto, gran parte delle pizzerie, andate, fatevi in giro e vi renderete conto, resterebbero senza nessuno. Quindi, no, di nuovo, vogliamo essere razionali? Siamo razionali. A voler essere razionali, l'unica risposta a questa domanda è sì, abbiamo bisogno di altri. Quali altri, come altri, parliamone, non è un problema. Ma il dire no agli altri perché rimaniamo qui con questo orgoglio del cazzo di un DNA che è incasinato in un modo assoluto, come vi ho detto più volte, è ridicolo. È perfettamente comprensibile per altri versi, come spero che abbiate capito dalle nostre lezioni. Noi sappiamo bene che oggi ci stiamo trincerando dietro qualcosa che riteniamo solido perché è l'ultima cosa che ci è rimasta. No? Quindi a cosa mi attacco? Mi attacco alle radici, come dicevamo per lo Stato-Nazione l'altra volta. Gli Stati-Nazioni nuovi si attaccano alle radici vecchie e quelli di oggi si attaccano alle radici dello Stato-Nazione. È un continuo attaccarsi a qualcosa per consolidarsi, no? Perché siamo fragili e oggi siamo più fragili del normale, perché alla fragilità essenziale si aggiunge una fragilità culturale che è dovuta alla transizione paradigmatica. Non abbiamo più gli strumenti per capire il mondo e quelli che abbiamo non li vogliamo capire perché siamo molto più immaginali che non razionali. Quindi ha un discorso sensato sull'ordine del, a parte che, voglio dire, le cifre rispetto a quello che è il problema sono risibili. Se voi andate a vedere la frazione di immigrati con cui ci stiamo confrontando è lo 0,03 della popolazione, che voglio dire, in qualunque situazione normale non causerebbe nessun tipo di stress. Noi abbiamo un decimo degli immigrati che hanno i greci e un decimo degli immigrati che hanno i tedeschi. Però qui sembra che stiamo sotto assedio con le truppe cammellate, gli elefanti, Annibale, tutto quanto un'altra volta, come se niente fosse. Quindi evidentemente è un problema anche di rappresentazione. Rappresentazione che viene cavalcata da tutte le forze politiche del caso, ovviamente, perché capitalizza sulla paura, capitalizza sulla debolezza, capitalizza su una serie infinita di questioni che dovremmo in qualche modo aver messo in luce. Quindi, come per rispondere alla vostra domanda, alla vostra collega, il problema è questo: abbiamo bisogno della diversità e abbiamo paura della diversità, che è più o meno quello che succede sempre nelle nostre combinazioni. Abbiamo bisogno del cambiamento e abbiamo bisogno della routine. Quando esageri con l'uno o quando esageri con l'altro, come abbiamo detto, la situazione non è ottimale, no? Abbiamo bisogno di equilibri dinamici che ci permettano di convivere con l'altro, di stare col simile, di riuscire a gestire questa complessità che non è semplice, ma che è comunque stata anche incentivata dall'andamento della nostra cultura. Perciò, da una parte, appunto, l'esogamia, che come vi dicevo è uno dei pochi tratti comuni alla gran parte delle culture, ci sono un paio di cose che sono comuni, che sono cioè l'incesto e l'esogamia, sono grosso modo due dei tratti che possiamo riconoscere nella gran parte delle culture, ma non in tutte, perché vi ricordo per esempio che in Egitto al tempo i matrimoni erano tra consanguinei stretti nelle case regnanti, quindi anche lì ci sono una serie di eccezioni alle eventuali regole. Però in linea di massima le varie società si sono tutte rese conto che appunto è opportuno che i corredi genetici troppo vicini non si accoppino e che è molto meglio che siano il più lontano possibile. Quindi vai fuori e trovati, no? Trovati una moglie, trovati un'altra famiglia, eccetera. Questa è una prassi che poi soprattutto nella vecchia cultura dei cacciatori-raccoglitori era la regola, no? A un certo punto, a un certo momento di ampliamento del gruppo, si creava un subgruppo con un altro condottiero che andava via e andava a cercarsi appunto basi e terreni e altri contatti. Ad oggi lo continuano a fare i pigmei, che sono rimasti tra gli unici, come dire, tra i pochi, diciamo, cacciatori-raccoglitori del pianeta. Ok, ci siamo? Ok, altre domande? Dunque, dicevamo che oggi ci occupiamo del farmaco, già ne abbiamo cominciato a parlare, ma andiamo un po' avanti sulla questione e con l'occasione riprendiamo alcune cose già dette per chiarirle ulteriormente. Allora, questo è il fondamento della gran parte delle questioni sulle quali abbiamo ragionato in questi mesi di lezione, ovvero sia la tesi cartesiana. La tesi cartesiana che comporta questa divisione fra due cose, vi ricordo che in latino res vuol dire cosa, e che queste due cose sono l'una buona, l'altra cattiva, grazie, per una serie di ragioni che abbiamo già visto. La cogitans è l'anima razionale, ovvero sia il principio spirituale che però è fortemente connotato in senso razionalistico matematizzante, mentre la res extensa è tutto il resto. E tutto il resto comprende il nostro corpo e tutto l'ambiente esterno. Quindi c'è una dicotomia piuttosto marcata, come vedete, fra un principio spirituale ed un mondo materiale equiparato in una totale mancanza di qualità. Tant'è che la questione è res extensa perché? Perché, dice Cartesio, l'unica cosa rilevante di questo mondo, di questa cosa, è l'estensione, il fatto che sia misurabile. Ecco perché poi abbiamo la famosa strategia cognitiva che conoscerete un po' tutti, che quando ti devi porre un problema qualunque, noi la prima cosa che facciamo è fare gli assi cartesiani. Ah, ecco, così abbiamo risolto la questione, no? Questa strategia, gli assi cartesiani, è la traslitterazione in matematico di qualunque tipo di approccio. Quindi sappiamo ascisse ordinate, impicci imbrogli e via discorrendo. Ora, Cartesio è agli inizi, diciamo, della rivoluzione scientifica, siamo ai primi del 600, fra una cosa e l'altra, e la sua immaginazione, come la nostra, ed è uno dei motivi per i quali ce ne occupiamo, è profondamente meccanica, profondamente impressionata e influenzata dalla visione meccanicistica del mondo. Che vuol dire visione meccanicistica del mondo? Vuol dire un modo di ragionare nel quale esistono delle correlazioni causali semplici. Se io faccio A, allora B. La famosa caduta dei gravi, se io spingo una palla, do un calcio alla palla si muove fino a un certo punto. siamo tutti tranquilli, sono in grado di calcolare qualunque cosa di questa azione, sia la forza che esercito, che l'attrito, che la massa, posso vedere tutti i vettori e tutti i parametri del caso, ed è tutto tranquillo e lineare. Appunto, il problema è questo. Il problema è che Cartesio, nel suo immaginare il mondo e noi, ci immagina con questo tipo di ragionamento, ovvero sia noi saremmo in pratica, detto in modo estremamente poco lusinghiero, un grosso flipper, nel quale le cose rimbalzano le une contro le altre, in qualche modo generano movimento, generano attività vitale, eccetera, e basta, dimmi. Radicale. Sì, adesso lo ridiciamo, però sì, decisamente. Sequenzialità. Sì, però il problema è che non è lineare e non è semplice. Quello è il punto. Cioè, mentre noi continuiamo a pretendere che ad un effetto corrisponda, cioè ad una causa corrisponda a un effetto, sappiamo benissimo che nel mondo ad una causa corrispondono molti effetti, dilazionati nel tempo, diversi per intensità, prevedibili e non prevedibili, ed è lì il problema, no? Questo è ovvio che è una strategia estremamente rassicurante, perché una volta che tu hai trasformato il mondo in quelle regole, puoi calcolarti qualsiasi cosa, no? Il problema è che non calcoli più il mondo, stai calcolando quello che tu hai fatto del mondo, e a volte funziona, a volte no. I famosi effetti indesiderati sono le volte nelle quali i tuoi calcoli non corrispondono con quello che hai sotto mano, perché c'erano appunto delle conseguenze che non hai previsto, c'erano dei fattori che non hai preso in considerazione, c'era tutta una serie di cose che purtroppo non rientrano. Allora, vi dicevo, quindi il problema cartesiano per molti versi è questo: ridurre radicalmente qualunque forma di vita che non abbia, che sia diversa dalla vita spirituale, mettiamola così, ad un marchingegno, ad una macchina. Gli animali vengono considerati più o meno come robot, no? Non avendo il principio razionale del caso, vengono visti appunto come robot. Ora, perché parliamo di Cartesio? Vorrei che questa cosa fosse chiara. Allora, quando parlo con un mio collega filosofo, mi dice: ma guarda che i filosofi hanno smentito Cartesio da mo'. E io ho detto: sono d'accordo con te, però il problema è che tutto il resto della società non l'ha capita questa smentita. Quindi noi continuiamo a pensare, perché quando un certo tipo di pensiero, una qualche idea particolarmente forte, particolarmente carica immaginalmente, entra nel senso comune, ci resta. Tu puoi dire quanto te pare che poi un altro filosofo l'ha smentito, ma la forza di quella smentita non ha niente a che fare con la forza dell'affermazione iniziale. Quindi quella tu te la tieni. È un po' il problema delle notizie, no? Avete presente? Tu dai una notizia terrificante: ah, quella è una carogna, tutti quanti si fomentano, dopodiché, no vabbè, ma non era così cattivo, ci siamo sbagliati, non lo sa nessuno, quello rimane una carogna, no? Cioè, bisogna ragionare su questo. Ci sono delle differenze di potenza e di efficacia in questo campo. Allora, l'idea di Cartesio, per una serie di motivi che purtroppo non posso starvi a specificare, ma comunque, insomma, chi volesse gli posso mandare un bel saggio in inglese, in proposito sarà entusiasta di leggere, per una serie di motivi è un'idea forte, vincente. Una delle ragioni che dovreste sapere è che è totalmente in accordo con i fondamenti immaginali del nostro paradigma. Noi abbiamo detto che il paradigma occidentale si struttura in modo diurno, no? In un'ottica diurna, riprendendo i concetti di Durand, su una preferenza per la divisione. Che cosa c'è di più divisivo di questo? No? Tu cosa fai? Prendi il mondo e lo dividi in quattro rettangoli attraverso gli assi cartesiani. Prendi la vita, prendi te stesso e lo dividi in due elementi, uno di un tipo e uno in un altro. E questo continuamente. Quindi Cartesio è perfettamente in linea con le aspettative profonde, quelle delle quali non siamo consapevoli ma che ci orientano, ed è per questo che è diventato uno dei criteri. Ancora oggi, quando è stato qualche mese fa, è uscita una raccolta di testi filosofici e il titolo di tutta l'impresa qual era? Cogito ergo sum. Noi questo siamo, che ci piaccia o no, che sia vero o no, noi continuiamo a vederci in quest'ottica, senza tenere minimamente presenti le conseguenze di questo modo di concepirci. Perché ogni rappresentazione e autorappresentazione ha degli effetti, non è neutrale. So se questo è chiaro. Ora, questo, come vi dicevo, Quella è una delle tante pubblicità, credo una delle più carine, poi ci sarebbe Transformer, ma non l'ho presa, ad ogni modo, insomma, l'idea generale è quella. Porta a un immaginario, come abbiamo detto, no? Perché stiamo lavorando molto sull'immaginario? Perché non è quello che si pretende sia, ovvero sia una massa di visioni completamente scisse da qualunque tipo di contenuto. L'immaginario è un modo per comprendere come il mondo si organizza. Noi ragioniamo così, tendiamo a mescolare macchina e uomo, a perdere le prospettive. A volte questa operazione è un'operazione anche gravida di significati ulteriori, come dicevamo la volta scorsa. Il cyborg, per esempio, è qualcosa che va oltre questo regime, no? Però questo, come vedete, è un regime puramente diurno. La macchina è macchina, non c'è niente di umano, non c'è niente di materiale, non c'è niente di corruttibile. È semplicemente una cosa che ora sembra un uomo e in un altro momento sembra una macchina, no? Ce n'è stata un'altra molto bella che non ho trovato ancora, che era quella in cui la macchina diventava degli animali meccanici, non so se vi ricordate, ora una pantera, ora un serpente, no? Ecco. E comunque il campo, soprattutto per quanto riguarda le auto, che sono uno degli oggetti più forti, più carichi di significato fino ad oggi, non so se durerà la cosa perché sembra che ci siano tutte una nuova serie di ragionamenti in proposito, però per quanto riguarda l'auto il dispendio immaginale è altissimo. E se voi vi guardate 4 o 5 pubblicità delle auto, avete praticamente fatto un ripasso delle nostre lezioni. Perché da una parte c'è questa tendenza alla visione meccanicistica, quindi al trasformare l'auto nell'uomo e viceversa in una specie di confusione primordiale. Dall'altra c'è il legame al modello di successo e l'accento costante sull'unicità. Comprati quest'auto e sarai solo tu. No? Vuoi essere qualcosa, fallo con questa macchina, e tutta una serie di deliri di questo genere, come se appunto uno non potesse essere se stesso senza quattro ruote sotto il culo, ma va bene. Comunque il problema è anche un altro: una volta che adottiamo questo registro, come vi dicevo, ci sono delle conseguenze. Nel momento in cui io mi immagino come una macchina, comincio appunto a immaginare questo, ovvero sia che il corpo funziona come una macchina, di conseguenza le parti devono essere messe in condizione di interagire meccanicamente nel migliore dei modi. Non solo, ma questo vuol dire anche un'altra cosa, ovvero sia che io posso migliorare le prestazioni. Migliorare le prestazioni attraverso strategie di allenamento, come abbiamo visto, quindi attraverso esercizi ad hoc che siano anche costruiti in un'ottica evidentemente meccanica, in un'ottica di potenziamento delle fasce muscolari, e anche lì vige la parcellizzazione meccanica industriale, no? Pensate, andate in palestra, che fate? L'esercizio per il deltoide anteriore, il deltoide laterale, il deltoide posteriore, il quadricipite femorale, quello dietro, quello davanti, i fasci muscolari dei polpacci. Insomma, noi non alleniamo un corpo, alleniamo dei singoli pezzi del corpo. Quindi l'ottica anche, e come lo facciamo? Con le macchine. Quindi, come vedete, anche il modo in cui spesso ci prendiamo cura del corpo è un modo perfettamente in linea con questo tipo di immaginario. C'è bisogno che le prestazioni aumentino, e quindi io non coordino l'insieme attraverso delle attività che possano essere armonicamente e che lavorino anche sul coordinamento, l'equilibrio e tutta una serie di altre cose che qui non ci sono, ma io alleno un pezzo per volta. Dopodiché mi dimentico di avvisare quello che sto allenando che deve fare in modo che questi pezzi poi collaborino, perché io mi trovo quello bellissimo grosso che cammina così, perché no, non c'è più un muscolo che sia, non c'è più un'articolazione che funziona, non c'è più un tendine che funziona e via discorrendo. Quindi abbiamo una serie di conferme anche da un punto di vista di fitness in questo senso. Vi faccio presente che possiamo riportare un po' quello che abbiamo detto della questione robot cyborg anche al modo nel quale ci si conforma le correnti all'interno del mondo dell'allenamento sportivo, perché al fitness ha fatto seguito il wellness, e essere fit vuol dire essere performanti, essere in forma. Wellness vuol dire star bene, e sono cose completamente diverse. Tant'è che nel wellness entrano una serie di discipline che non sono così puntate alla performance. Prendete il Pilates, prendete lo yoga, prendete il Tai Chi, quelle che sono in purezza orientali e quelle che sono frutto di una contaminazione, perché il Pilates viene dal Tai Chi, è una traduzione del Tai Chi in termini occidentali. Però, guarda caso, resta uno degli assunti di base, una delle parole chiave del Tai Chi è comodità. Tu devi fare gli esercizi in modo comodo, che non ha niente a che fare con quello che facciamo noi in palestra invece, no? Tu in palestra dai il massimo, perché sei nell'ottica della performance. L'orientale non è nell'ottica della performance, l'orientale è nell'ottica del benessere, quindi dell'armonia tra corpo, spirito, mente e tutti i vari termini che possono costellare in questo discorso. Quindi io per 10 anni mi sono sentito dire dalla mia insegnante di Tai Chi: tu ci metti troppo impegno, devi fare meno. Io dopo 30 anni di palestra sono abituato a fare un esercizio e lo fai in un certo modo. No. E Pilates è uguale. Tu vai a fare Pilates e ti dicono: fate piccoli movimenti, però curate l'estetica del movimento. Cioè la rotazione deve essere ben fatta, non devi farla allo strenuo, perché allo strenuo perdi il coordinamento, non sei più in grado di sentire quello che sta accadendo, eccetera. Se la fai in modo meno incisivo, la vivi meglio e la incarni, diventi il tuo gesto. Quindi, come vedete, ci sono anche, oltre al discorso dell'immaginario spinto della fantascienza, ci sono concrete dimostrazioni del fatto che il paradigma della performance un po' traballa, no? Perché appunto la domanda è: performance per cosa? Cioè, perché devo stare sempre al 130%, tanto per citare le nostre pubblicità, che, sulle quali nessuno si interroga, ma vi siete mai chiesti che cosa diavolo possa voler dire andare al 130%? Che significa? A me basterebbe l'80, già staremmo a grossi livelli, no? Invece no, dobbiamo andare a 130, che dici, cazzo, che hai fatto? Quando mai? Ed è uno dei modi che servono a confermare quello che vi dicevo l'altra volta, che l'io si immagina perennemente al 100%. Ecco perché parla del 130, perché per lui il 100% è lo stato normale. Invece non è vero per niente, l'io sta al 20, 25, no? Sapete tutte le varie teorie sull'utilizzo che facciamo del nostro cervello, il fatto che probabilmente ne sfruttiamo 18-20% di potenzialità, non abbiamo idea di come sfruttare il resto, perché non ci abbiamo proprio letteralmente la più pallida idea di come fare, forse gli orientali un po' di più, insomma, nel complesso la questione è spinosa, però il problema è sempre questo: noi abbiamo bisogno ancora, anche se la questione comincia a essere un minimo più controversa, di stare al funzionamento ottimale, di essere massimamente performanti, tant'è che la pubblicità di uno di questi, che mi pare che sia Takiflu, se non sbaglio, Takiflu mi pare che sia, che c'è questo che sta malissimo, no? Sta da cani, dice, ah, però, e la domanda è: ma tu puoi non andare al cinema stasera perché stai male? No, piede in Takiflu, così vai al cinema anche se stai male. No, che vai a casa, ti metti sotto le pezze e ti riposi un attimo, che potrebbe non essere una cattiva idea. No, tu devi continuare a fare esattamente la stessa vita che fai normalmente, e il fatto che tu stia male è soltanto un problema di performance. Io ti do una cosa che ti permette di superare questa questione, vai tranquillo. No? Quindi, e ovviamente il fatto che noi vediamo il corpo come una macchina porta a quest'ultima equazione, che è quella principalmente problematica. Ovvero sia il fatto che salute non sia star bene, ma vuol dire essere massimamente efficienti, che sono due cose completamente diverse. Penso che ve ne rendiate conto senza ulteriori spiegazioni. Cioè, essere performante e star bene non è la stessa cosa. Tu puoi benissimo star bene sdraiato sotto un albero guardando le nuvole e non fai un cazzo di niente, no? Però non sei performante. Quindi, chiaramente, no? Ci sono una serie di conseguenze anche sul modo nel quale ci autoconcepiamo, sul modo nel quale pensiamo a come spendere il nostro tempo, le attività che prendiamo in considerazione, le non attività che potremmo prendere in considerazione, ma evidentemente è una cultura che incita all'attività, no? Perché non fare è perdere tempo, non è oziare. E vi faccio presente che il concetto di ozio è uno dei concetti che ci differenzia più radicalmente di altri rispetto alla nostra stessa cultura qualche tempo fa. No, perché fino a un certo punto, fino al 700 grosso modo, lo scopo dell'uomo era oziare, non era fare. Facevano quelli sfigati, quelli che non si erano riusciti a sottrarre all'obbligo, tant'è che negozio, no, che vuol dire? Vuol dire non oziare, e viene visto male. Non è un'attività per qualcuno di qualità, è l'attività per gli schiavi, per quelli che hanno una lira, per quelli che in qualche misura devono per forza, come dire, trovare dei mezzi di sussistenza perché non sono stati abbastanza fortunati o capaci o quello che volete, ma non è ben vista. Questo è il punto. Quando abbiamo parlato dell'ancien regime, l'ancien regime si fondava su questi criteri, ovvero sia che chi sta bene non fa, se ne sta a guardare i campi, se ne sta a guardare i giardini, dipinge, riflette, pensa, suona, fa qualunque cosa che non sia lavorare, perché lavorare no, lo fanno quelli che stanno messi male. No? Quindi figuratevi che razza di inversione a U culturale abbiamo dovuto fare quando sono arrivate le industrie. Voi forse siete giovani, ma qualche tempo fa, in Italia la cosa è arrivata tardi, questa specie di... E io purtroppo, essendo grandicello, me lo ricordo. C'era Adriano Celentano che cantava con la moglie Claudia Mori: chi non lavora non fa l'amore. E non era casuale. Perché noi al tempo, e ringraziando Dio ancora oggi in larga misura che sia successo nel frattempo, preferiamo far l'amore a lavorare. Cosa molto strana per le culture del nord, perché chiaramente non capiscono questo discorso, però diciamo che in traduzione vuol dire che per noi il lavoro non è così fondamentale, tant'è che se andate a vedere le statistiche vi rendete conto che in Italia lavora poca gente rispetto alla massa di quelli che ci sono. Per quanto le retoriche affermino tutta una serie di cose, per quanto il lavoro sia stato costruito come l'attività fondamentale attraverso la quale ci si riconosce e ci si merita il riconoscimento altrui, in Italia se si riesce a evitare, meglio, perché tutto sommato bellissime giornate che stai a fare, vai in giro, fai una passeggiata, parli con la gente, te bevi una cosa al bar, insomma abbiamo ancora una massa di cose che non sono in accordo con l'ideologia moderna, e meno male, perché l'ideologia moderna sta fallendo, quindi tutto sommato potrebbe non essere stata tanto una cattiva idea. Allora, come vedete, un'altra conseguenza un po' più sottile della questione equiparazione tra salute e performance è questa, ovvero sia che da un utilizzo tecnico del termine patologico si passa a un utilizzo esteso. Quindi quello che non è normale diventa patologico. E questo vuol dire che la devianza, che forse saprete, è un concetto che forse avrete sentito, ovvero sia dei comportamenti che sono più o meno diversi da quelli che ci si aspetta, diventa un qualcosa che va stigmatizzato. Non perché è una scelta di valore, non perché è un'abitudine culturale, ma perché la questione diventa fisiologica. Se tu non ti comporti con me sei malato. No, quanti ancora oggi con gli omosessuali continuano a invocare delle cure? Perché tu dovresti essere curato per essere orientale? Perché dovresti essere curato per essere castano? Però se sei omosessuale potrebbero curarti, perché è una malattia, perché è diverso. No? Altra strategia, tanto per tornare a quello che abbiamo detto a inizio lezione, di trattare la diversità. La diversità va curata, perché è una malattia, non è più un pregio. Ok? Quindi, come vedete, si passa da una constatazione più o meno oggettiva, ovvero sia parametri alterati, circostanze note, influssi batterici o quello che vi pare, si passa a dare dei giudizi di valore. Allora, tu non ti comporti come me, stai male. Semplice. E quindi, chiaramente, tutto in cosa si traduce? Si traduce in una contaminazione costante tra il regime immaginale e l'attività scientifica, in particolare l'attività scientifica medica, che diventa sempre più espansa. Cioè la medicina non è più semplicemente sto male, curami, ma è un modo per affrontare qualunque problema. Qualunque cosa non sia in accordo con la visione di qualcuno, perché sapete che la normalità è un concetto estremamente relativo. No, quello che è normale oggi, 15 anni fa, era assolutamente inconcepibile. Quello che oggi troviamo impensabile probabilmente sarà la norma fra 20 anni, sì, pure prima, però insomma diciamo, teniamoci su dei cicli un attimo sensati. Quindi il trasformare un concetto relativo come normale e anormale in un concetto che pretende di essere oggettivo come malato porta delle conseguenze piuttosto significative e ti permette di parlare, no, quell'altro, ti permette appunto di arrivare ad una crasi, come direbbero le persone che sanno quello che dicono, ovvero sia trasformare il concetto di normale, che è un concetto convenzionale, in un qualcosa che si pretende avere un suo fondamento oggettivo, che guarda caso è proprio la base di quasi tutti i razzismi, le intolleranze, le strategie di soppressione del diverso. Questo è proprio assolutamente la panacea della questione. Perché? Perché tu non dici più che ciò che te sembra, che per te va bene, per qualcun altro potrebbe non andar bene, perché, no? Visto che si tratta di qualcosa che abbiamo deciso reciprocamente, non si capisce perché dovrei imporre i miei comportamenti. Invece no, quello che va bene a te è quella che dovrebbe essere la regola della vita. Cioè, se la vita viene lasciata a se stessa, si comporta come te. Quando qualcuno si comporta diversamente da te, sta andando contro, no? Non a caso gli omosessuali li chiamiamo contro natura. Guarda un po' come tornano tutti i fili della questione. Senza tenere presente che il comportamento omosessuale va per la maggiore anche presso gli animali. Quindi capite che la natura toccherebbe chiederle un attimo che cosa pensava nel momento in cui sono accadute queste cose. Però nel momento in cui appunto noi trasformiamo e facciamo tutto questo calderone nel quale la normalità si configura come un'esigenza oggettiva, come un'esigenza inevadibile, come un'esigenza giusta, perché come vediamo ci sono anche tutta una serie di livelli morali nella questione, no? Non è più semplicemente una cosa così osservabile, allora la salute diventa una metafora dell'intero assetto della società. Una società è sana o è malata? E se è malata ovviamente va curata. Ci siamo fin qui? Ok. Ora, con cosa la curo io in linea di massima oggi come oggi una società o una persona? Attraverso i farmaci. Questo più o meno è la gran parte della questione. Ora, non so se voi abbiate mai sentito parlare di Damien Hirsch. È uno dei più grandi artisti viventi. E tra le altre cose ha creato quella linea lì, quella è un'opera d'arte che vale centinaia di migliaia di dollari, se non milioni, ora non mi ricordo le ultime quotazioni, ma sono degli armadietti da bagno, quelli in acciaio, vetro, con gli specchi, avete presente, nei quali sono messe in ordine delle pasticche. Lui prende un armadietto, ci mette le pasticche e ha fatto mezzo milione di dollari. Quindi, come dire, prima di riderne, pensiamoci, perché c'ha una sua... E ha anche un discreto fondamento logico la questione, no? Perché? Perché è la consacrazione dello spessore immaginale del prodotto. Il farmaco, oggi come oggi, è uno dei feticci della nostra cultura. Quindi non è semplicemente una medicina, è semplicemente qualcosa che ti fa che ti risolve un problema, ma è diventato il sinonimo di panacea, ovvero sia la strategia attraverso la quale stai meglio. E questo meglio, come forse avrete intuito, non è più limitato ad una specifica circostanza che ti affligge, cioè non è un mal di testa, ma stai meglio vuol dire ti senti più su di umore, ti senti meno triste, stai più attivo, eccetera, eccetera, eccetera. Meglio è un concetto estremamente complicato da questo punto di vista, perché come lo qualifichi meglio? Mentre bene, bene o male lo qualifichi, perché dici, vabbè, sto bene, vuol dire che non c'ho niente che apparentemente non vada. Ma, e quindi arrivi a un certo punto e stai bene. Ma se puoi star bene in un certo modo, puoi sempre star meglio. No? Quindi meglio non è qualcosa che poi ci arrivi e lo finisci, perché dopo che sei stato meglio rispetto al bene di prima, puoi stare ancora meglio. Ecco perché la performance, no? Va ai 130, 140, 150. Una volta che hai sfondato il limite del realistico, in qualche modo, del verosimile, poi di quello che te pare, voglio stare al 300%, vai tranquillo, che te frega, liberi, no? Troviamo un modo per farti stare al 300%. Dimmi.
Legata a ciò, in questo punto di stare meglio, non può essere anche il fenomeno di uso maggiore in questi ultimi anni delle robe sane?
Per certi versi sicuramente, perché per moltissimi la droga è una soluzione, il farmaco in linea di massima è una soluzione, grosso modo. Però diciamo che mentre lì, dal mio punto di vista, almeno la soluzione è una soluzione che è evidentemente è un problema esistenziale e non un problema fisico, per il farmaco sta cosa non vale più, perché per il farmaco tu c'hai anche la scusa del fatto che ti fa bene, no? Dimmi. E dipende dalle droghe. Guarda caso, qual è la droga che va per la maggiore oggi? Cocaina, che si chiama la droga della performance. Guarda tu i casi della vita. Allora, vi faccio presente, se non ci avete fatto caso, che la cocaina ha una serie di, come dire, di rappresentazioni che cambiano a seconda di chi si droga, no? Se tu c'hai, vi ricordate Agnelli? Qualcuno ha sentito parlare dell'avvocato? Ecco, l'avvocato si era rifatto il setto nasale perché aveva pippato l'impossibile, lo sapevano tutti. Ma io non ho mai sentito uno che parlasse dell'avvocato come di un tossicodipendente. Il manager si droga perché deve essere performante. Perché se quello ha gli scambi col Giappone deve alzarsi alle 4 di mattina, poveretto, no? Quindi il manager va bene che si droghi. Quello che è buttato sotto un ponte invece che si è drogato uno, quello è un tossicodipendente. E tu ti chiedi come funziona sta cosa? Cioè, se assumi una droga, sei drogato. A casa mia, no? La lingua direbbe questo. Invece no, con la cocaina, guarda caso, la cocaina, se ci fate caso, è perfettamente diurna. È una polvere impalpabile, bianca, che ti aumenta la performance, ti porta a un massimo d'attenzione. Cioè, che altro vogliamo? È il, come dire, la sostanza diurna per eccellenza. Come mai non trovi più una banconota in Italia e nel resto del mondo, grosso modo, che non abbia tracce di cocaina? Come mai i topi delle grandi città sono fatti come pigne dalla mattina alla sera? Ne siete al corrente, spero. No, ecco, allora, negli scarichi delle città italiane c'è tanta cocaina che i topi sono tutti quanti schizzati, perché se ne consuma in quantitativi industriali, chiunque consuma cocaina, o perlomeno ne consumava fino a qualche tempo fa. Oggi, guarda caso, sta tornando l'eroina, che è invece tutto il contrario. Quindi, come vedete, anche il discorso delle droghe è un discorso estremamente culturale, non c'è niente di così strano nell'utilizzo delle droghe. Un po', come abbiamo detto, deriva secondo me dall'aver trasformato il mondo in un posto amministrato e noioso, dal quale vuoi scappare e dove scappi? Dimmi. Oh, ecco, io la marijuana manco la considererei una droga personalmente, per cui, come dire, è un po' un problema, nel senso che la marijuana è un prodotto che in tutte le culture del mondo è sempre stato un prodotto che serviva a star meglio, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista mentale. Quindi quella potrebbe addirittura al limite essere considerata come un supporto per certe problematiche. D'altronde la stanno sdoganando, cioè se voi andate a farvi una storia della canapa vi accorgerete che la canapa è stato uno dei prodotti più importanti del pianeta per millenni. Poi a un certo punto abbiamo dovuto costruire l'ennesimo problema nei consumi e l'ennesimo problema di regolamentazione sociale ed è diventata terribile, i cannoni eccetera eccetera. Vabbè, comunque. Quindi dicevamo, farmaco vuol dire anche veleno dal greco, cioè una serie di, è un registro abbastanza ampio, nel senso che è un termine che anche lui è contraddittoriale, cioè il farmaco può far star bene ma anche star male, e guarda caso, come abbiamo già detto, dipende dalla quantità, il famoso QB. Se tu prendi abbastanza poco di una sostanza ti cura, se ne prendi troppo ti ammazza. Prendete la bella donna, prendete una serie di veleni con i quali comunque ci si cura, prendete qualunque tipo di medicina, perché se voi bevete 50 aspirine morite evidentemente. Quindi è un problema di misura, tant'è che ci sono, come avrete notato, miriadi di formulazioni dei farmaci, no? Cominci ogni volta, adesso prima andavi, chiedevi una medicina, mo la prima cosa che ti dicono da quanto, e quindi tu te devi ricordare se 300, 500, 620, 82, non sai bene come, non sai bene perché, però insomma è diventato molto rilevante anche questo. E quindi dal nostro punto di vista la medicina, il farmaco, assume una serie di dimensioni che sono ulteriori rispetto a quella strumentale pura, no? Ma quella strumentale pura quale sarebbe? Ho mal di testa, mi pio un'aspirina e risolvo. Stop, fine. Ma noi al farmaco chiediamo di più. Chiediamo di più perché, uno, perché siamo esseri umani, non siamo semplicemente razionali. Voi saprete forse che l'essere umano, l'essere umano lo lasciamo perdere, che a moltissimi è sufficiente avere a casa il farmaco, come se questo gli radiasse una, come dire, una specie di zona pura, zona protetta all'interno della quale stai meglio, senza prenderlo, o compri o lasci lì, no? E questo chiaramente crea delle difficoltà ai medici, perché i medici hanno dal loro punto di vista una visione della questione che è estremamente lineare. Il medico pensa che una volta che ti ha fatto la ricetta, tu la prendi e ottemperi a quello che c'è scritto sopra. Ora, io non so voi, ma io avevo mia madre, per esempio, che come piava una ricetta cominciava a fare, ok, sì, mi ha detto due, ma ne pio tre, oppure mi ha detto una, ne pio mezza, la pio la mattina perché sto meglio anche se mi ha scritto la sera. Insomma, la ridisegnava radicalmente, senza nessun tipo di problema. E questo accade nella gran parte dei casi. Quindi noi abbiamo un rapporto con questa situazione che non è meccanico, anche se l'immaginario che gestisce la situazione lo è. Noi abbiamo un rapporto con la situazione, con l'oggetto farmaco, che è arricchito da una serie notevolissima di questioni. Tant'è che appunto ci rientra tutta la narrazione mitica e leggendaria dei filtri. No, avete presente Tristano e Isotta, Re Artù, la gran parte delle questioni della nostra mitologia e della nostra cultura si costruisce attorno a chi? Al ciarlatano o mago che crea un filtro, che può essere un filtro d'amore, un filtro di potenza, un filtro di protezione, qualunque cosa. Quello è il primo farmaco, no? Pensate, nel Far West, chi abbia un minimo di, come dire, dimestichezza con l'immaginario del Far West, c'è sempre quello che va in giro con la sua carrozza con tutta una serie di disegni e di simboli strani e vende pozioni ed elisir di lunga vita, no? Il famoso ciarlatano della situazione. Però tra quel ciarlatano e chi ti vende dei medicinali veri c'è una differenza che è abbastanza difficile da individuare spesso e volentieri, no? Pensate semplicemente alle varie cure che sono state oggetto di scandalo e scalpore negli ultimi anni: il metodo di Bella, quell'altra come si chiamava, che tra l'altro era un sociologo che l'aveva messa a punto, tra l'altro, detto, vedi, avevo un brillante futuro davanti e non me ne ero accorto, che è il metodo Stamina. Tutte queste cose, no? Voi avete ad oggi un pubblico che si divide fra coloro che pensano che siano dei ciarlatani i loro estensori e coloro che invece pensano che abbiano capito perfettamente tutto e che quelli che li trattengono lo facciano per i loro loschi interessi economici. Quindi, come vedete, non è così evidente. Tra l'altro sappiamo anche molto bene che tante medicine, dopo un lasso di tempo X, si rivelano non così funzionanti, non così buone, no? Velenose, dannose, che hanno delle ricadute nel lungo periodo che non si erano ipotizzate. Quindi, insomma, il farmaco è un oggetto multidimensionale, come vi dicevo, contraddittoriale. Non so se avete sentito quest'ultimo fenomeno che pare abbia avvelenato tutta la famiglia col solfato di tallio. Ah, è successo oggi. Hanno preso questo signore che pare abbia ammazzato i nonni, una zia, voleva ammazzare gli altri nonni, la badante dei nonni, non si capisce per quale motivo ci avesse sta furia con la badante, il marito da zia, insomma, no, un'ecatombe fatta col solfato di taglio, che lo metteva nelle tisane, tanto per rimanere nella questione del farmaco. Allora, per quanto riguarda questa prima questione, ci dobbiamo ragionare anche di un altro paio di cose che probabilmente saranno un vostro problema, ovvero sia il fatto che oggi come oggi con internet si tende ad autocurarsi, si tende ad informarsi meglio, si tende a svelare il trucco dell'esperto mendace, si tende a farvi le bucce. E vi capiterà pure a voi, perché ci saranno dei siti dove si parla delle varie manovre, delle varie terapie, dove ci sarà qualcuno che non è particolarmente entusiasta di quello che state facendo e va a vedere come lo state facendo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è uno dei problemi dell'oggi. Ed è un problema perché, non so se avete visto, su Facebook girava ultimamente un cartello che ha messo un medico milanese, mi pare, che dice che coloro che si sono fatti la diagnosi su Google possono andarsi a fare la seconda su Yahoo, perché a lui non gli devono rompere più le palle, perché gli arriva normalmente gente che già sa quello che ha perché l'ha cercato su Google. E il medico ovviamente ha qualche piccola difficoltà con questa cosa, visto che il medico continua a ritenersi il depositario di un sapere esoterico, come abbiamo visto, no? La mise del medico è una mise tipicamente esoterica, soprattutto per i chirurghi, no? Quelli con gli occhiali, cioè che non si vede nulla, puoi essere qualsiasi cosa, disumanizzato, tendente all'etereo, tendente allo spirituale, anche lì grandi luci, colori bianchi e tenui, superfici specchiate, tutto diurno, tanto per continuare la questione, no? La purezza, quindi l'attacco a tutte le forme batteriche, qualsiasi cosa. Vabbè. Ad ogni modo, il medico appunto ha delle grosse difficoltà di ruolo oggi come oggi, perché viene pian piano, questo suo ruolo viene pian piano eroso dalla possibilità di ognuno di andarsi a cercare quello che secondo lui è in grado di trovare, perché ovviamente la cosa va sfumata, su internet. Ed è uno dei motivi per i quali io sono qui, perché il medico, e diciamo traslatamente anche voi, ha perso completamente di vista il versante relazionale del suo lavoro. Per il medico, come per quasi tutto quello che sta accadendo nella nostra cultura, il coinvolgimento personale, l'esperienza diretta, il contatto umano sono diventati un problema, non uno degli ingredienti principali della cura. E vi ricordo un'altra volta il dottor House, per chi volesse capire di che sto parlando, no? Dottor House era quello che parlava con la persona, sentiva l'odore del suo fiato, vedeva il colore dei suoi occhi, odorava l'atmosfera che aveva intorno, e tutti questi sono, guarda caso, stati per tutta la nostra esistenza umana tra i metodi più efficaci di diagnosi di qualcuno. Non le cure, non i parametri, non i numeretti, ma l'esperienza diretta del paziente, la sua conoscenza, no? Perché noi avevamo, ancora oggi più o meno qualcosa sopravvive, ma quando ero piccolo io, succedeva molto tempo fa, c'era il medico di famiglia. E il medico di famiglia era uno che sapeva che problema aveva la mamma, il padre, la zia, la nonna, il figlio, il nipote, ed era anche in grado, su questa data, questo database, tanto per parlare in moderno, di informazioni, di dare delle diagnosi mirate. Non il male X, ma il male suo, perché lei è figlia di uno e due, ha questo genere di cose, vive in un certo contesto, soffre di una certa serie di fattori ambientali particolari e via discorrendo. Tutto questo noi l'abbiamo perso, perché siamo quelli, se avete visto, state seguendo, che ne so, Grey's Anatomy, ultimamente cose dell'altro mondo, e anche ad ogni modo i vari NCIS, cioè, insomma, ovunque che c'è il tavolo per le autopsie virtuali. No? Tu scansioni un cadavere da una parte, dopodiché a te ti arrivano soltanto i dati, e quindi lo puoi prendere, allargarlo, aprirlo, ti vedi, guarda questo intestino in che stato è, c'hai dei sensi, no? di sbandamento, però è tutto quanto molto pulito, molto lindo, molto a corporeo, guarda un po' i casi della vita, no? Non ti sporchi più, non senti più la puzza, non vedi più i dettagli finali, no? C'hai dei dati che tu pretendi siano uguali al corpo. Capite perché Cartesio? Perché tu stai trattando dei numeri, tutti 0 e 1, e fai come se fosse il corpo. Ma tu di quei tessuti non senti la consistenza, non senti l'odore, li vedi, no? Vi ricordate che dicevamo la volta scorsa della visione come senso principale. Ecco, noi abbiamo ridotto il corpo a qualcosa che vedi. Non lo senti più. Perché puzza, fa schifo. Perché ti devi sottoporre a questa aggressione olfattiva di un cadavere quasi in decomposizione, quando puoi benissimo guardartelo astrattamente, lindo e pinto, con i suoi colori e tutte le sue cose. No? Però, come vedete, la scommessa dov'è? Che quella strategia diagnostica è in grado di riprodurti le cose come sono, e non è vero, perché comunque è una rappresentazione, è un'astrazione, è una serie di scelte di parametri che tu stai facendo, no? Perché quella scansiona certe cose, altre non le scansiona, che era esattamente la strategia, come tornando a Dr. House, dei problemi degli avvelenamenti, no? Tu, se sai un minimo quali sono le procedure e i parametri, sai perfettamente quale veleno utilizzare perché tu non venga scoperto. Perché il test sull'avvelenamento mica lo fai su tutti i veleni esistenti, lo fai su alcuni. I test delle malattie le fai su certe malattie, non su tutte. Quindi il test va bene fino a un certo punto, ti permette di semplificare la situazione, escludi delle cose, ma non è che di per sé ti dà una soluzione. Questo è il punto. Noi questa cosa l'abbiamo persa di vista, ed è l'effetto, no, del letto di Procuste, come dicevo. Noi riduciamo la realtà ad alcune cose e pensiamo che quelle siano sufficienti. In tanti casi succede, va bene, tanti altri no. Perché pretendere che quello che tu stai utilizzando, ovvero sia dei dati, dei numeri, dei frutti di distillazione costante della realtà, perché da una parte c'è la materia, poi quella materia la studi in un certo modo, da quello studio che hai fatto trai dei numeri, questi numeri li metti e paragoni insieme ad altri, vedete quanto è distante il sangue dal risultato dell'analisi del sangue, no? Questo è il punto. Quindi il problema del medico oggi è un problema di scarsa comunicazione empatica, di scarsa capacità relazionale. Non a caso il medico, più di tanti altri, è quello che si è costruito un gergo incomprensibile, no? Voi andate a parlare con un chirurgo, andate a parlare con un dottore, vi dice delle cose che nella gran parte dei casi sono arabo. Se vi parlasse facendo sarebbe uguale, perché tanto non lo capite, no? Quindi il problema del farsi capire è stato affrontato al contrario. Io non voglio farmi capire, manco quando scrivo. Non so se gli facciano gli studi, ma avete mai trovato un medico che scrive una ricetta che si riesca a capire che c'è scritto sopra? È rarissimo. Adesso per fortuna le battono al computer, quindi abbiamo risolto la questione. Ma la cosa normale è il farmacista che comincia a guardare sta ricetta e dice: cazzo, che lingua è? Caldeo? Perché non ci si capisce nulla? Ma quindi evidentemente c'è proprio una, come dire, una prassi di incomunicabilità che è parte della professione, ma che a sto punto è diventata un boomerang. Perché mentre appunto il medico non si fa capire, Google si fa capire benissimo. E che te piaccia o meno, moltissimi si fidano più di Google che non del medico. Perché tutti hanno capito, dopo un po' di tempo, che il medico, come la gran parte degli scienziati, non è neutrale, non è astratto, ma ha degli interessi economici, pure lui. Uno dei basici qual è? Avere il più possibile di persone della mutua, così c'hai un introito fisso, non ti devi stare a porre il problema. Quindi tu, il malato della mutua, in linea di massima, lo vedi come una risorsa. Dopodiché basta, viene, sì, che c'hai, viene da questo, arrivederci. Non c'è, non parli, non fai analisi, non fai visita, non scopri che cosa succede, non te ne frega niente. Se telefoni, meglio. Devo dire per telefono, piede questo, perché ultimamente gira sta cosa, quindi piede st'antibiotico. Arrivederci. Fatto. E questa è solo una, poi... Perché mi dà questo antibiotico e non un altro? Ah, perché io posso andarmi a studiare la composizione delle medicine su internet, posso scoprire quali sono i principi attivi, posso scoprire qual è il dosaggio dei principi attivi, posso chiedermi perché mi ha dato il 300 e non il 200, perché il rappresentante gli ha detto che deve spingere sul 200 in modo che possa andarsi a fare il viaggio di Natale alle isole Cayman. Legittimo. Però come vedete, cos'è che c'è in gioco sotto tutto questo? Cos'è che permette che tutto questo accada? È un problema di fiducia, come abbiamo già detto, no? Prima tu ti fidavi del medico perché sapevi che ne sapeva più di te, perché comunque lo vedevi in un certo modo, perché si comportava in un certo modo. Oggi non ti fidi più di nessuno, non soltanto per colpa loro, ma anche, come abbiamo detto, per colpa di processi che ci hanno espropriato della fiducia. Oggi fidarsi è diventato estremamente pericoloso, estremamente rischioso, è qualcosa che non ci concediamo più. Questo però ci getta in una situazione complessa, perché è vero che su Google trovi un sacco di cose, ma è pure vero che tu non hai gli strumenti per capirle, perché che tu voglia o no, quello che sta dall'altra parte, se ha fatto 10 o 12 o 15 anni di studio, ha un'esperienza alle spalle che tu non hai, sa delle cose che tu non sai, no? Perché come abbiamo detto, credo, il sapere è anche non trasmissibile, c'è qualcosa che tu sai e basta. No, c'è qualcosa che tu, guardando un paziente, capisci e che un altro non capisce e tu non sai come spiegargliela, perché per te è evidente, ma non c'è un fondamento dicibile, no? Il nostro sapere è un sapere che si struttura, e questo voi lo scoprirete come, andando avanti, che ci saranno delle sensazioni che per voi saranno evidenti e che non saprete restituire. Come lo spieghi a qualcuno quello che stai sentendo? Per te è ovvio, no? E questo vale per tutto il sapere artigiano. L'artigiano perché era così importante? Perché pian piano, frequentando colui che gli insegnava, imparava cose che non sapeva manco quell'altro. Cioè, era una forma di cultura implicita diversa, ma estremamente efficace anche quella. Qualcosa che impari soltanto rifacendo, semplicemente ripetendo, vedendo le reazioni, capendo perché a un certo punto quello ha un certo tipo di reazione che te non capivi. Ma se non lo fai, non lo saprai mai. Perché ci sono dei modi di sapere, delle forme del sapere che non riesci a trasmettere, a volte manco con l'esempio. Ci sono delle cose che muoiono con chi le sa fare. I grandi nelle cose muoiono e portano con sé la loro grandezza, perché non è trasmissibile. Tu puoi scrivere quello che ti pare, puoi insegnare quanto vuoi, ma tante cose di te sono tue, fine. Sono talmente tue che non le sai neanche. Te le devono dire, guarda, quando fai questa cosa, non lo so, perché non è semplicemente così. L'idea che tutto sia dicibile è un altro delle conseguenze della razionalizzazione. L'idea che tu possa insegnare qualunque cosa è una balla colossale, e che tu la possa consegnare e insegnare con questi metodi lo è ancora di più. Capite? Quindi, per questo genere di cose, evidentemente, quello che voi scoprite su internet non è comparabile a quello che può dirvi un medico. Magari un buon medico, certo un medico Scarparo magari se ne può discutere, però diciamo che uno si accorge se ha a che fare con un medico Scarparo o meno, insomma quello è in grado di capirlo senza grosse difficoltà. E questo vale evidentemente un po' meno, ma comunque il discorso è lo stesso, per le reti informali e amicali. Quelli che chiamano la mamma, quelli che chiamano il coniuge, quelli che chiamano gli amici, quelli che sanno che uno è stato più o meno così e gli domandano che ha preso, tutta una serie di modi che non sono scientifici, ma che la gran parte dei pazienti segue senza nessun problema, perché guarda caso di quelli si fida, mentre non si fida del medico. Quindi, come vedete, il tema della fiducia è un tema costantemente al centro della questione. E dal vostro punto di vista pratico, come abbiamo detto più volte, guadagnare la fiducia del paziente, secondo me, è centrale. Perché fatto quello, gran parte di tutte queste obiezioni cedono. Perché nel momento in cui il paziente si fida di voi, implicitamente sta dando credito a tutta la vostra preparazione, alla vostra esperienza pregressa, e non le vede come fonte di truffa, ma le vede come fonte di miglioramento, guarigione, risorsa. Già l'abbiamo detto, lo ripeto perché il tema è serio. Voi avete un ruolo immaginale impressionante. Perché, ripeto, voi siete quelli del contatto intimo, voi siete quelli che mettono le mani addosso. Non siete semplicemente quelli che dicono fai questo, fai quello e più o meno se è personal trainer sta lì, in linea di massima chi se ne frega. No, voi siete quelli attraverso il cui gesto qualcuno migliora. E quindi siete chiamati ad una, come dire, a un sovraccarico simbolico che non tutti hanno, che ovviamente può essere positivo o negativo, e va saputo questo, perché vi ripeto, voi siete quelli che vengono ammessi per definizione nella sfera spaziale più intima, perché se devi toccare qualcuno non puoi stare a 3 metri di distanza, quindi voi entrate nello spazio che è riservato agli amici, agli amanti, ai familiari, e questo significa cose, che vi piaccia o no, no, è inevitabile, se non ne siete consapevoli partite male. Perché gestire male una relazione spaziale è già problematico. Che vi ricordo, questo tipo di discorsi sono discorsi da cultura implicita. Uno non sa perché gli stai dando sui nervi, ma gli stai dando sui nervi. E se dai sui nervi a un paziente non parti bene, ovviamente, no? Perché quella è una relazione medico-paziente, fisioterapeuta-paziente. E funziona, se funziona la relazione, non funziona soltanto sulle vostre capacità, ci deve essere apertura, disponibilità, cooperazione, è qualcosa che va costruito. Se non avete le più pallide basi del come fare a maneggiare questi tipi di questione, partite male, non siete meccanici, che il discorso corrente ovviamente vi costruisca in quest'ottica, no? Chi sarà? Uno che fa questo gesto, fine, no, mi spiace, ma non funziona così. Quell'altro è del tutto disinteressato al fatto che voi vi vediate come meccanici che non hanno nessun tipo di rapporto con lui, perché il rapporto c'è, come? È lì, è oggettivo per certi versi, è innegabile. Voi siete persone, dei corpi che entrano nello spazio di altri corpi, che portano con sé le proprie energie, i propri odori, i propri effluvi e via discorrendo. Quindi è una cosa che è necessariamente intima, che piaccia o no. Perciò, vi dicevo, l'aspetto relazionale è un aspetto fondamentale. Il modo di porsi nei confronti del paziente sarà qualcosa che dovrete mettere a punto voi, che sarà vostro e dovrebbe essere il più possibile rassicurante, efficace, utile allo stabilimento di una relazione di cura efficace, efficiente, funzionale, di successo, in ultima analisi. Ci siamo fin qui? 5 minuti di break. Come dicevamo, il medicinale si presenta all'incrocio di più dimensioni. Ce ne sono altre rispetto a quelle che vi ho menzionato, ma insomma servono ad arricchire ulteriormente la questione. Chi lo prepara deve seguire delle regole specifiche, chi lo dispensa deve possedere una determinata formazione ed una ordinata preparazione richiesta dalla legge. Faccio presente che ordinata è tra virgolette. Il che vuol dire, è un rimando anche a quanto abbiamo detto a proposito del valore dell'ordine da un punto di vista strutturale, da un punto di vista simbolico, eccetera. Chi lo usa lo carica di aspettative che solo in parte sono immediatamente collegate alla biologia, perché più spesso sono effetto di particolari rappresentazioni socioculturali. Quindi nel vostro, o comunque nell'approccio al farmaco da parte di chiunque, c'è un più c'è un plus di aspettative che originano appunto da componenti simboliche, speranze, aspettative di guarigione, poi ovviamente dipende dalle malattie, dalle gravità delle questioni e via discorrendo. È chiaro che io con l'aspirina non è che ho sta sensazione, no, però nel momento in cui dovessi prendere una medicina che potrebbe evitarmi un'operazione, che potrebbe salvarmi la vita, è chiaro che le mie aspettative, no, evidentemente si complicano. E come dicevamo, questo è sempre Damien Hirst di cui vi parlavo, un dettaglio degli armadietti, quindi una medicina può anche essere opera d'arte, come vedete, oltretutto, e queste in linea di massima sono le dimensioni pertinenti, ovvero sia le conoscenze scientifiche, la realizzazione tecnologica, le aspettative magico-simboliche e la dimensione economica. E tutte queste sono, come abbiamo visto spesso, immediatamente e contemporaneamente presenti. Ogni farmaco è comunque frutto della sinergia di questi fasci di processi e di significati. Uno dei quali è opportuno, occuparsi un po' di più, visto che di scienza e tecnologia abbiamo parlato estensivamente per altri versi, è quello della questione economica. Ne abbiamo già accennata, ma credo che valga la pena di riprenderla in considerazione. Che oggi come oggi è spesso e volentieri radice di uno stigma, di un giudizio negativo nei confronti del farmaco stesso. Nel senso che in molti casi il farmaco, a seguito di questa sfera di significato, non viene assunto. Uno, per motivi economici pratici, nel senso che il farmaco è troppo costoso, il farmaco non è più dato dalla mutua, il farmaco non è accessibile se non pagando delle cifre che non sono alla portata del malato. Può capitare. Quindi la componente economica di per sé può essere incentivo o disincentivo alla cura. Saprete che una delle prime cose che non si fanno più quando non ci sono soldi è andare dai medici, anche perché si sa perfettamente oggi come oggi che in linea di massima una visita dal medico implica altre visite da altri medici, quindi specialisti, analisi, ricerche, test, spese. Se non hai soldi, preferisci non sapere e la questione si risolve da sé, tra virgolette, ovviamente, perché poi non si risolve, ma d'altronde ognuno deve fare purtroppo delle scelte piuttosto rigide. Ma a parte questo, che non implica evidentemente una prospettiva gnoseologica nei confronti del farmaco, ma una semplice impossibilità di procurarselo, c'è tutto il discorso che invece vale per coloro che ritengono che i farmaci siano un trucco. No, pensate soltanto a tutto il problema dell'antivax, dei novax di oggi, no, tanto per fare un esempio estremamente alla portata. Perché il problema dei novax da questo punto di vista è un compendio di tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi? Uno, perché è fondamentalmente un problema di fiducia, di nuovo, no? L'idea che la spiegazione ufficiale del vaccino, ovvero sia una strategia per debellare delle malattie particolarmente complesse, particolarmente dannose per sé e per gli altri, sia una strategia vincente e vera, da molti viene vista come una balla, ovvero sia il vaccino è semplicemente un modo per fare dei soldi attraverso la somministrazione del vaccino e probabilmente creare delle condizioni che propizino un ulteriore modo per fare soldi facendo star male quelli che vengono vaccinati. Di fatto non si capisce perché ci si dovrebbe vaccinare. Questo, diciamo, dal mio punto di vista è una delle manifestazioni più stupide sul mercato, se devo essere onesto, non me ne vorranno eventuali novax fra di voi, ma diciamo che i vaccini sono una delle poche cose delle quali si è constatato seriamente l'efficacia e l'utilità. Tra l'altro vi ricordo che l'idea che ormai i vaccini abbiano esaurito la loro funzionalità è una balla colossale, perché nel momento in cui cominci a non vaccinarti le malattie tornano, perché non è che le abbiamo eradicate dal pianeta, semplicemente si è creata una serie di barriere per le quali stanno fuori da noi effettivamente. Nel momento in cui queste barriere si ammorbidiscono, si rendono porose, si abbattono, le malattie tornano, come avrete notato, torna il colera, torna la poliomielite, torna tutto, se Dio vuole, no? Perché sta lì, non è che siamo riusciti, né possiamo pensare di riuscire a sconfiggere tutti i batteri come la mamma, super mamma di Isoform abbiamo visto, no? Ecco, sono delle cose patetiche per molti versi, però insomma il nostro immaginario lo vorrebbe, per molti sta cosa è data, quindi non c'è più il colera, quindi perché devo vaccinarmi contro il colera? Non c'è più il tetano, non c'è più il vaiolo, no, par de palle, dopo che ti trovi un bambino di 8 anni col tetano, che credo sia una delle peggiori malattie sul mercato, tra l'altro, e non c'è niente, c'è poco da fare una volta che il danno, no? Non puoi chiudere la stalla, la porta dopo che i buoi se ne sono andati. Quindi la questione del prodotto economico è una questione estremamente problematica. Perché? Perché implica, e purtroppo non senza motivo, quindi che i Novax abbiano delle, come dire, delle esagerazioni e delle mancanze prospettiche, è vero, ma che il loro discorso si innesti su un discorso terribilmente realistico è altrettanto vero. Nel senso che noi sappiamo perfettamente, oggi come oggi, che quello che dovrebbe essere l'intento etico della medicina è abbondantemente passato in secondo piano rispetto all'intento economico. Vi ricordo che i medici dovrebbero fare il famoso giuramento di Ippocrate, no? Tutta una serie di cose che sono alla base di questa loro, come dire, autopercezione un tantino esagerata, se vogliamo, per molti versi. Tutto questo oggi è completamente e totalmente discutibile, a partire dalla fonte, no? Nel senso che le medicine stesse, i farmaci, vengono fatti come prodotti industriali. Tant'è, non so se avete sentito la campagna che sta facendo Bayer Squibb in questi giorni, in questi mesi, che guarda caso è proprio una risposta a questa cosa, nella quale ci dice: noi siamo molto preoccupati del tuo stato, della tua salute, e vogliamo curarti, quindi facciamo ricerca sulle malattie rare. Come a dire, non è semplicemente un bene di consumo quello che ti diamo, è un aiuto, no? Esattamente per arginare questa sfiducia montante nei confronti della famosa Big Pharma. Spero che ne abbiate sentito parlare, se no non so su quale pianeta abitate tutti quanti. Big Pharma è l'insieme delle grandi aziende farmaceutiche, che fa un lobbying della Madonna in una lunghissima serie di luoghi e istanze, non ultima la famosa Agenzia Europea del Farmaco. Perché è famosa l'Agenzia Europea del Farmaco? Alleluia. Doveva andare a Milano, ma la monetina ci ha truffato, quindi lì tutti incazzati neri col caso, il fato cinico e baro, e quindi è andato a finire ad Amsterdam. Ed erano tanti soldi, tanto per continuare a rimanere nell'intreccio delle questioni sanitarie ed economiche, perché avrebbe comportato un giro di indotto intorno ai 2 miliardi di euro, che insomma non si offende nessuno, se, no? Vabbè, ad ogni modo. Quindi Big Pharma è, diciamo, la personificazione per molti del male. Perché? Perché il tono etico o non etico della questione nella medicina è particolarmente evidente, visto che la medicina è questione di salute e salvezza. L'argomento potrebbe essere che deve essere qualcosa di sottratto al mercato o di comunque, no, creato al di fuori delle famose regole della concorrenza perfetta, fra virgolette, ma comunque al di fuori delle regole che valgono per le altre merci. Se non che il grande problema con quale noi ci confrontiamo, e credo di averlo già accennato, ma ve lo ridico, è che purtroppo il nostro utilizzo del denaro ha portato a quella che si chiama un'equivalenza generalizzata. Ovvero sia, non riusciamo più a distinguere fra merci di un certo tipo e merci di un altro. Sono merci. Per cui che io venda farmaci, caciotte, libri, scarpe, è indifferente, perché questo fa il denaro in ultima stanza, no? Il denaro è un metro d'equivalenza, è uno strumento attraverso il quale tutto diventa equivalente di tutto, e quindi cos'è che scompare? La qualità. Il denaro è un problema di quantità. Per chi abbia ancora un minimo d'attenzione per quello che lo circonda, c'è la campagna Mastercard, che da questo punto di vista è perfetta, perché cosa vi dice? Per certe cose non hanno prezzo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Che vuol dire? Vuol dire che stanno in qualche modo cercando di recuperare un contatto con l'esistenza della gente, perché nella tua vita certe cose le puoi comprare, altre no. Quello è il problema. Nella nostra vita noi sappiamo perfettamente che certi oggetti non sono come gli altri. Sappiamo benissimo che certe situazioni e certi comportamenti non sono come gli altri, se no non vivremmo, no? Saremmo delle specie di macchine, probabilmente, alla faccia di Cartesio, ma noi siamo perfettamente al corrente che alcune cose non hanno prezzo, no? Allora, che te lo dica una carta di credito, evidentemente vuol dire che, no, c'è una qualche percezione delle difficoltà di questo stile di vita è lì, e ovviamente c'è una strumentalizzazione di queste difficoltà, perché chiaramente parliamo di una carta di credito, quindi parliamo oltretutto di soldi tuoi, faccio presente, no? Perché ti dice, cioè, tutto il resto c'è Mastercard, pare che paga lei, e tu dici ok, meno male, almeno no, alcuna cosa non ce l'avrò, ma pagano tutto loro, ma sono i tuoi soldi, quindi uno dice ma che cazzo stai a dire, vabbè, comunque lasciamo perdere. Ad ogni modo, quindi il problema del denaro, come vi dicevo, è che in ultima analisi, pur facilitando le transazioni, porta ad una, come dire, svalutazione qualitativa di tutto. Una delle cose peggiori che ho letto da tempo è stata un'intervista con un grande creativo che diceva: finalmente riusciamo a vendere i libri come se fossero saponette. E io l'avrei menato, devo essere onesto, perché a me è evidente che tra un libro e una saponetta c'è qualcosa di incomparabile. Però per me, per il resto del mondo in larga misura no. Quindi per il resto del mondo, tra una stola di cincillà ed una fiala di antidoto anti-AIDS, non c'è differenza, perché costano una cifra X. Quindi che pretendi? Perché tu dovresti avere diritto ad un trattamento diverso perché costruisci ste cose? No, sono cose come tutte le altre. Ma sentite che sono delle affermazioni che stridono, perché non sono cose come tutte le altre. È evidente che non lo sono, da un certo punto di vista. Da un altro punto di vista è evidente che sono prodotti tecnologici. Stop. Quindi, capite perché il contraddittoriale è un concetto, è uno strumento utile, prezioso oggi? Perché tutto quello con cui noi abbiamo a che fare è un ibrido. Non c'è rimasto più niente che è puramente estetico o puramente strumentale. Questo è esattamente come tutto il resto, ma qui c'è una connessione che per noi è piuttosto evidente, perché ha a che fare col benessere, con la salvezza. C'è un qualcosa di sacro nella medicina, signore, quello è il punto. Perché ciò che salva la vita in qualche misura ha a che fare col sacro. Ed è per questo che per molti è una bestemmia il fatto che il farmaco venga prodotto da grandi aziende che non hanno nessun tipo di remora a modificare i parametri e le circostanze della produzione, no? Quant'è che il Big Pharma sta facendo in modo che i tempi di test dei farmaci diminuiscano? Mica perché è cambiato niente, semplicemente perché ha bisogno di rientrare prima dei soldi. Allora, se tu fai una sperimentazione su un farmaco per 5 anni, vuol dire che quello che hai investito prima di 5 anni non ti torna. Se la fai su 2 anni, torna molto prima. È economia pura. Il fatto che 2 anni siano scarsamente sufficienti, quando già 5 erano abbastanza scarsamente sufficienti, non è un problema. Capite? Quindi è evidente che questo tipo di mutazioni, questo tipo di cambiamenti non è scientifico. Mo che improvvisamente l'Agenzia Europea del Farmaco, o chi per lei, stabilisca che è sufficiente fare una sperimentazione di 2 anni, è un problema regolamentare, ma non è un problema sostantivo. Il problema sostantivo è che di fatto noi non abbiamo idea di quanto servirebbe per essere sicuri che quel farmaco, no, in qualche modo sia sano, sia sicuro. Noi abbiamo stabilito dei lassi di tempo che sono orientativi. 5 anni era conservativo, 2 anni è molto più aggressivo. Ma sono comunque dei limiti che ci siamo, come dire, costruiti noi per certe ragioni, no? E quindi chiaramente Big Pharma li modifica perché non le conviene. Prima lo vendi il farmaco, meglio è, chiaramente. Allora, prima vendi il farmaco, prima trovi quelli che sono disposti a partecipare alle sperimentazioni. Dove vai a cercare quelli disposti a sperimentare? Tra quelli che non hanno una lira. Quindi quelli che provano i farmaci sono quelli che stanno, no, negli slums di Nuova Delhi, nelle città, nelle enormi città cinesi, in posti tutto sommato, no, che segnalano cosa? Una evidente disuguaglianza economica. Non è il figlio delle elite che si prova il farmaco sulla pelle sua, è uno che è spendibile, chiaramente, e lo paghi anche poco, perché lo vai a cercare nei posti dove la sua vita non vale proprio un cazzo. Capite che sono comportamenti che, no, per questo genere di discorsi sono un po' problematici, o dovrebbero esserlo, per noi molto meno, evidentemente. Dimmi. Assolutamente sì, ma infatti il problema è esattamente quello, che una volta che hai cominciato il giro, tanto per cambiare il giro, non lo fermi. È tutto lì. Come mai oggi abbiamo il traffico di esseri umani, il traffico di donne, il traffico di organi, come se non fosse mai successo nulla nel frattempo? Noi parliamo dei vecchi schiavisti come se fossero chissà che mostri, e siamo esattamente uguali. Tu vai in Libia e puoi comprarti chi te pare, e la Libia sta qua davanti. E poi perché l'uomo dovrebbe essere diverso? Una volta io non riesco più a riconoscere queste differenze tra il libro e la patata o tra il trucco e il farmaco, perché io dovrei essere diverso? Su che lo fondo questo discorso? Cioè, quando la merce che mi salva la vita è una merce come tutte le altre, la mia vita è una merce come tutte le altre, che ci piaccia o no. Non so se sta cosa è chiara. Non c'è un modo logico per dire che io sono diverso. Il mio rene è una merce esattamente come quella. Mia figlia è una merce esattamente come quella. Come faccio a fare in modo che non sia questo? Dov'è che mi fermo? Su che basi mi fermo? Quello è il punto. La cosa che non stiamo vedendo è qui, che questi processi sono inarrestabili. O li fermi dicendo che sono sbagliati e cambi, allora improvvisamente i libri sono una merce, le medicine sono un'altra e cambiamo le regole del gioco, ma finché valgono queste regole del gioco dell'economicismo per cui tutto è merce, tutto, niente escluso. Non so se sta cosa vi torna, ma non c'è un modo logico per dire che la merce si ferma lì, capite? Perché non c'è, perché lo stiamo vedendo che non c'è. Dimmi.
Questa sembra anche quella differenza che ha fatto Marx tra valore libero e valore di consumo.
Non specificatamente. Lì stiamo più nell'utilizzo culturale degli oggetti, eccetera. Qui siamo proprio sulla meccanica del denaro come traduzione, che è purtroppo una traduzione che è molto cartesiana, perché di fatto ti permette di tradurre qualunque cosa in numeri, che poi siano numeri, no, che stanno per unità metriche di un certo genere o per unità di un altro, ma comunque tu sai che un rene vale 4.000 euro, stop. E la qualità del rene si è persa. È piuttosto, purtroppo, piuttosto evidente, ma anche piuttosto spinoso come argomento, perché, ripeto, quello che noi vediamo è che questi processi, che sono i processi di divisione della Spaltung di cui parlavamo col regime diurno, per esempio, e questo processo di traduzione in denaro e traduzione in numeri, sono processi inarrestabili, non c'è modo di fermarli, capite? Non c'è una qualche ragione per la quale noi dovremmo restarne fuori, perché nel momento in cui tutto è circolo e retroazione, trattare tutte le cose in un certo modo implica che questo venga applicato anche a noi. Non c'è nessun motivo qualitativo per cui un uomo non può essere venduto o parti di uomo non possono essere vendute. Non c'è. Ci sarebbe se parlassimo in termini etici, ma allora anche la medicina sarebbe un'altra cosa, anche il libro sarebbe un'altra cosa, anche tante altre cose sarebbero diverse. Quindi come facciamo a fare un ragionamento a senso unico, vale solo per l'uomo? No, l'uomo si è autotradotto in merce da un po'. E nel momento in cui l'uomo si autotraduce in merce, si sottopone al destino di tutte le merci. È scambiabile, fungibile, poco importante, non ha nessun tipo di beneficio, non ha nessun tipo di privilegio, è quello che è. Una cosa fra le cose. Quindi questo è il grande problema che viene nel momento in cui affrontiamo il discorso economico per i farmaci. Perché chiaramente, appunto, nel farmaco la cosa è estremamente evidente, perché che ci piaccia o meno, le connotazioni etiche dell'attività medica continuano a essere piuttosto evidenti, trattandosi di qualcosa che ha a che fare direttamente col benessere e la salvezza dell'uomo, la quale noi riteniamo essere un valore. Vi ricordo che il valore della vita sarebbe anche lì, no? In modo abbastanza selettivo, però è uno dei nostri valori principali, la nostra vita, non quella degli altri, ma comunque anche lì nostro è un aggettivo che, no, può essere fonte di una serie di problemi. Vi faccio presente che tutta la questione dello ius soli, tanto per tornare a bomba, è una questione che ha a che fare su chi è nostro e chi no, quindi tanto per riprendere. Ci siamo fin qui? Quindi, il farmaco, dicevamo, è una merce estremamente peculiare, perché ci mette di fronte a tutta una serie di contraddizioni che sono insite nel sistema di produzione. Tra l'altro vi ricordo che coloro che la famosa Big Pharma, grazie a una politica, a mio parere, insensata dell'ufficio brevetti americano, è in grado di brevettare qualunque cosa, compreso il DNA di qualcuno. È in grado di brevettare delle ricette di sciamani